cui si invita a far domande tramite il microfono è che si sta registrando sta registrando gli interventi. E quindi insomma è più comodo per tutti. In sostanza, l'argomento di cui tratto può essere visto ad alto livello come delle forme di attivismo. L'attivismo è quel comportamento, movimento e attività che viene fatta per far sì che i diritti digitali vengano gradualmente affermati e rivendicati. Siccome i diritti civili che in questo momento abbiamo protetti dai nostri ordinamenti e dalla nostra cultura civica dipendono da lotte, sfortune, incidenti e soluzioni studiate nel corso dei secoli, questo che è il momento in cui la rivendicazione dei diritti degli utenti devono iniziare a essere discusse, perché non sono scontate. Fintanto si lascia la parola ai grandi player del business o ai provider o agli stati, può essere che l'applicazione non sia fatta nei migliori interessi degli utenti. I due esempi che quindi tiro all'interno sono uno l'utilizzo del potere civico e civile per cercare di far sì che alcune direttive a livello europeo non siano liberticide o pericolose come invece potrebbe sembrare che stiano diventando, e l'altro invece è una soluzione molto più a creccia nel senso di hacking della tecnologia, ovvero l'hacker che riesce a far sì che la tecnologia venga da lui dominata e indirizzata, utilizzata come a lui va, non come potrebbe, che so, fare un utente che invece subisce passivamente la tecnologia e per come gli viene mostrata lui la utilizza. HVRAT è un'associazione tedesca, una delle costole del CIC, che è diventata nota nel 2009 con Freedom Not Fear, un'iniziativa a livello europeo che voleva dire libertà non paura. Siccome eravamo ancora in alta paranoia terroristica, questi iniziano a dire basta voler prendere tutte le decisioni in una situazione di terrore, per cui si vuole pensare sempre al caso peggiore e cercare di anticiparlo. Cerchiamo di tornare a essere liberi ideologicamente e di riuscire a dare una direzione migliore. Questo evento, Freedom Not Fear, è quello che ha lanciato un po' HVRAT. Una delle loro costole si sta interessando sull'aspetto della data retention. La data retention, come la intendiamo in questa prima parte di seminario, parla della legge che hanno i provider o i fornitori di servizi di mantenere dei dati, dei log, che vengono derivati dal comportamento degli utenti. In generale, data retention storica era riferita all'accesso telefonico, e la data retention che veniva legittimata a essere utilizzata era solamente quella pertinente all'accounting, cioè il gestore telefonico poteva tenere dati degli utenti solamente per calcolargli la bolletta. Gradualmente, invece, con la diffusione delle reti telematiche, questi tipi di legislazioni non ancora uniformate e granulari, cioè, erano abbastanza ampie o eccessive o mal tenute. Ogni Stato membro della Comunità Europea aveva una propria norma sulla data retention. Nel 2009 si stava iniziando a pianificare il ruolo di Comunità Europea di creare una direttiva unica e consolidata, la direttiva europea sulla data retention. Inizia allora uno studio di HVRAT che in primis cerca di stilare cosa succede effettivamente in tutti gli stati membri. Ogni stato ha sue motivazioni e suoi diversi tipi di usi. Patrick Breyer è la persona promotore di questa iniziativa, un'iniziativa che sta cercando di coordinare il più possibile l'operatività tra tutti gli stati membri della Comunità Europea sfruttando la potenzialità di Internet. Sfruttando la potenzialità di Internet, gli effetti che si stanno ottenendo sono al pari di quelli che senza Internet potevano solamente ottenere dai partiti o dalle grosse associazioni dei consumatori. Invece in questo momento un'associazione distribuita sul territorio, organizzata da una persona e da un NGO, stanno ottenendo dei risultati notevoli. La sua prima attività fu mandare una lettera aperta firmata da un centinaio di esponenti delle NGO europee, in cui identificava i quattro problemi della direttiva europea da data retention sotto forma di studio. La prima è la distruzione della confidenzialità, ovvero il fatto che la raccolta di dati era così granulare, così identificativa, così di dettaglio, per cui un utente avrebbe percepito il fatto che la propria comunicazione non sarebbe stata più riservata, ma sarebbe stata costantemente tracciata. Costi gravosi sulla società, perché venivano inizialmente non veniva sostenuto che questi strumenti di data retention sarebbero stati immessi dal provider, ma sarebbero stati immessi dallo Stato, e di conseguenza un costo statale da sostenere, con un ammorbo di dati sempre in crescita e di conseguenza architetture e tecnologie con un notevole costo. L'aumento della sicurezza è solo illusorio, perché una delle argomentazioni cardine è che la data retention e la sicurezza non abbiano questa linearità, come invece viene normalmente percepito, e dopo vedremo perché. E accumulo i dati potenzialmente abusabili, perché non si fa altro che creare ulteriori banche dati, come se non ci fossero già abbastanza, che se venissero perse per data leaking, per attacco, per disgruntled employee che quando vogliono lasciare il lavoro portano via dei dati, per semplice malpractice di non cancellare dati in modo sicuro, di conseguenza dare dei CD usati o devolverli ad altri usi con sopra dati sensibili, causando di conseguenza abusi potenziali senza che si sta invece ottenendo un effettivo riscontro positivo. Il link riporta appunto a questa lettera aperta che spiegava queste argomentazioni. Questo è successo a giugno del 2009. A luglio del 2009 i tre membri della comunità europea hanno notificato di aver ricevuto questa lettera e hanno iniziato a prenderla in studio. Cecilia Malmström ha risposto in modo non ufficiale inizialmente, spiegando che aveva votato contro la direttiva ed era in studio, ma si voleva concentrare per lo più sui tempi di data retention. La direttiva parlava di almeno 2 anni di mantenimento dei dati o più. Lei invece si vuole concentrare sulle tempistiche massime. Anche il nostro garante Francesco Pizzetti specificava che lui si trovava da garante della privacy a dover da una parte rispondere all'autorità giudiziaria che chiedeva dei dati, dall'altra parte rispondere alle esigenze del cittadino, e pensava che la soluzione fosse in diminuire la finestra di conservazione dei dati. In verità in Italia abbiamo avuto una situazione disastrosa, per cui per 9 anni abbiamo conservato i dati, siccome la legge Pisanu veniva sempre prorogata tra il 30 e il 31 dicembre di ogni anno. Vivian Reading invece ha risposto in modo pressoché simile, e la risposta ufficiale di Cecilia Malmström diceva quello che per lei era importante per cambiare un po' l'andamento che stava prendendo al tempo la direttiva. Uno, voleva dimostrazione effettiva che la data retention non aumentasse la frequenza di successo delle indagini, cioè dimostrare che effettivamente più dati non vuol dire più sicurezza. A capo Rat si è subito mobilitato per ottenere questi dati, chiedendo a ognuno dei collaboratori, cioè ai vari collaboratori di ogni singolo Stato membro, dei dati che dimostrassero quanto la raccolta di dati, la data retention, servisse alle indagini. Un altro punto che era stato tirato fuori nel discorso dei tre membri europei parlamentari MEP, che si voleva pianificare come riuscire a abbassare la barriera all'ingresso delle tecnologie data retention, far sì che costassero di meno, così che fossero i singoli provider a implementarli e non fosse più un costo sulla società civile. Già questo tipo di argomentazione cercava di essere utilizzato per dire no, ma non sarà un costo ulteriore per gli stati che erano in piena crisi finanziaria, sarà una legge che causerà che gli interest service provider devono adeguarsi. Le statistiche che la Germania ha immediatamente fornito, purtroppo statistiche italiane non sono state prodotte, è che prima dell'introduzione della data retention il 96% di richieste di dati venivano soddisfatte, quindi anche senza la data retention definita come legge statale tedesca, e le richieste di dati necessari per fare un'indagine trovano molto spesso già risposta. Per secondo, non è stata evidenziata una... scusatemi se in parte questa è la versione in inglese, ma mi sono basato su copia e incolla. Prima dell'introduzione della data retention, la quantità di crimini risolti aveva la stessa percentuale di quando la data retention è stata inserita, e questa percentuale non è cambiata neppure per i crimini legati a internet, questa percentuale di crimini risolti. L'ottobre 2009 viene studiato un action plan distribuito in tutta, cioè distribuito, decentralizzato in tutti i paesi membri, per cui si chiedeva ai vari collaboratori di fornire loro queste informazioni così che potessero andare dai membri europei dicendo loro guardate, questi sono i dati a tutti i paesi, quindi riflettete ancora sulla vostra direttiva se effettivamente è utile. Questo è il loro metodo di funzionamento ed è il loro successo. In questo momento noi come PWS siamo uno dei referenti di AKVRAT, però non riusciamo a sopperire a questi tipi di richieste perché non abbiamo la sufficiente visibilità su questi tipi di tematiche giuridiche, statistiche e tra procure e simili. Se qualcuno degli avvocati in sala fosse interessato, può prendere contatti con me alla fine del seminario, posso spiegargli come riuscire a supportare questa iniziativa. L'anno 2010 viene reso effettivamente pubblico tutto lo studio sull'impatto della data retention e l'efficacia investigativa, e anche qui ciò che viene evidenziato è che fare una data retention massiva, non targetizzata, quindi a punto in bianco, non causa alcun aumento di percentuale di successo nella risoluzione dei crimini. Nel novembre 2010, uno dei ministri delle comunicazioni di tedesco specifica che è contraria all'emissione della data retention, e questo ministro è stato una delle persone più seguite, curate, che hanno ricevuto maggior comunicazione da parte da Costola del CDC di AKVORRAT. Quindi è segno che effettivamente la comunicazione da parte di NGO, che danno buone argomentazioni, può funzionare, e distribuire questo tipo di operazione in tutta Europa può creare un cortocircuito tra l'effetto della politica burocratica e effettivamente invece delle iniziative dal basso e popolari. Durante il 2010, per lo più, la commissione della data retention è stata a verificare i dati restituitogli dopo, alla fine del 2009, in cui si verificava che effettivamente non c'era questo aumento di crimini risolti, e rompendo l'equazione più controllo uguale più sicurezza, perché la forza di indagine riesce meglio a risolvere i crimini. Nel dicembre 2010 viene fatto un esposto in comunità europea da parte delle persone di AKVORRAT, con trovate lì video e documentazione, in cui spiegano effettivamente questo tipo di argomentazioni, spiegano questo tipo di considerazioni, ancora facendo leva alle persone che stavano studiando la data retention sul fatto che effettivamente la direttiva in studio non era, potesse essere solamente lesiva e non risolutiva. Nel 2011 prosegue questo tipo di iniziativa, ci si convince del fatto che la data retention in bianco non riesce a dare i risultati sperati, e inizia a essere palesata l'interesse per la tecnica del quick freeze. Il quick freeze significa non si fa data retention in bianco, si fa data retention massiva con un tempo di mantenimento estremamente ridotto tra i 10 giorni e il mese al massimo. E solo nel caso ci sia un sospettato o ci sia un avviso di garanzia o ci sia un indizio di crimine, la collezione per quel soggetto o per la sua sfera sociale o per i soggetti sotto indagine aumenta di finestra, così da evitare il fatto che se ci fosse un data leak, se ci fosse un breach, o si volesse studiare il profilo di una persona non per motivazioni legali ma per motivazioni di attacco ai dati personali, ci sia disponibilità di questi dati collezionati indiscriminatamente. Lo schedule a cui siamo arrivati è che in questo mese ci saranno le ultime discussioni, ogni settimana ci sarà un incontro della Comunità Europea con la società civile e l'NGO l'8 giugno. C'è un meeting specifico, vi è indicato nei link che ho messo quando ci sarà, e se volete seguirlo ci sarà anche lo streaming online dal sito di AKVORRAT. Con l'industria o rappresentanti dell'industria, la settimana successiva i vari Garanzia Privacy e Data Protection Authority, sono European Data Protection Supervisor, sono due ruoli tipo dei garanti della privacy europei, i rappresentanti di Stati membri, e per la fine del 2011 l'obiettivo è quello di concludere la direttiva. Di conseguenza in questo momento la mobilitazione di AK Vorrat è ampia, perché l'obiettivo è farsi influenzare tutti i membri della comunità europea che si dovranno dover votare su questa direttiva e tutti i membri che stanno formalizzando e finalizzando lo studio. La strategia di influenza è divulgare e promuovere in particolare l'EDRI Shadow Evaluation Report, che è la valutazione fatta da... diffondere questo report stilato da EDRI, parlare con i garanti nazionali sensibilizzandosi sulla faccenda entro il 22 e ridondare eventualmente la stessa informazione su i rappresentanti del mix italiano piuttosto che di associazione italiana Internet Service Provider, che andranno in comunità europea a parlare della fattibilità e della utilità o dei rischi annessi. Questa qui era la prima parte, data retention. La seconda, cerco di essere più rapido perché solo 10 minuti mi rimangono. La data retention è la raccolta dei log e di dati derivati da il comportamento, le azioni degli utenti quando accedono alla rete. La massive traffic analysis invece è l'intercettazione massiva fatta nel traffico internet, che è quello generato da ogni singolo utente quando comunica. Ogni singolo utente quando comunica sta generando del traffico per raggiungere la destinazione, transita in diverse nazioni, transita su numerosi hop, i router, e se ci fossero, cioè, in queste reti dove sta transitando, può essere catturato, letto in modo invisibile. Questa lettura si può fare con del software gratuito presente in quasi tutti i sistemi operativi, quindi non è che l'intercettazione telematica sia qualcosa di difficile e da attuarsi come l'intercettazione telefonica, che invece è vincolata da apparecchiature di utilizzo solo previsto per le procure, accesso ai centri stella telefonici dove effettivamente è possibile impostare un'intercettazione. Quindi l'intercettazione telematica è molto più possibile e da realizzarsi anche nella rete di un proprio ufficio, è una cosa che può avvenire con un software scaricato gratuitamente su internet. Stanno diffondendosi le tecnologie che ti consentono la lettura massiva di questi dati. Cosa hanno in comune tutti i sistemi di Deep Packet Inspection o di Massive Traffic Analysis? Che devono riassemblare il traffico telematico in sessioni. Tutti i pacchetti che vengono inviati devono essere collezionati, discriminati in mezzo al loro groviglio e per essere suddivisi in sessioni. Per intenderci, non è che ogni nostra sessione interattiva su internet equivalga a un pacchetto. Quando si va su YouTube, se si fa una ricerca, senza ancora vedere il video, quello che succede è che ci scambiano 900 pacchetti, ci sono 20 sessioni differenti e si va verso 3 diversi indirizzi IP, di conseguenza la quantità di traffico è ampia e il lavoro di questi Deep Packet Inspector è dura. Internet è aumentata in questi anni, le tecnologie trasmissive sono migliorate in modo lineare, il numero di servizi e il numero di ISP sono aumentati in modo lineare. Questo vuol dire che in tutto il traffico presente in internet è aumentato in modo esponenziale. Le tecnologie di Deep Packet Inspection dovevano stare al passo con questi tempi, di conseguenza dovevano intercettare sempre più quantità di dati. Per riuscire a intercettare più dati dovevano essere più veloci come logica interna, dovevano essere più diffuse, dovevano essere implementate magari in hardware così da risolvere alcuni problemi di velocità. E negli anni dal 2000 al 2011 vediamo che si è passati da strumenti che intercettavano 1 gigabit al secondo fino a quelli che intercettano 100 gigabit, che stanno per uscire in quest'anno. Ovviamente la crescita non deve essere proporzionale alla dimensione, quindi non è che secondo me si creano nuovi armati di intercettazione. Quello che fa la forza di un prodotto è anche dire: ti vendo un solo scatolo a molti mila euro, però riesce a intercettarti tutto il tuo intero continente piuttosto che tutto il tuo inter service provider. Cosa succede quando viene ricostruita una sessione? Qui vediamo Alice e Bob, i due emittenti destinatari teorici, inviano dei pacchetti che sono, si scambiano dei dati, questi dati vengono trasformati in pacchetti del loro sistema e la persona nel mezzo, in modo invisibile, riceve effettivamente questi dati ricostruendoli. La persona passiva nel mezzo vede lo scambio di moltissimi indirizzi IP, discrimina Alice e Bob, prende i loro dati, deriva le sessioni che stanno, cioè, i contenuti che stanno scambiando. Ma cosa succede lì sotto? Succede che nel momento in cui noi con il nostro computer inviamo un'email, questa viene trasformata in pacchetti, ma questa trasformazione sfrutta il protocollo TCP/IP in una percentuale minima rispetto a quello che esiste previsto dalla tecnologia. Possiamo dire che come il cervello viene usato per il 10%, l'analisi che ho fatto con un programma o profile mi dicono che il nostro client usa solamente l'8% dello stack TCP/IP possibile e il server che riceve il traffico utilizza solamente il 14% di questo stack. Lo sniffer, che è abituato a vedere le transazioni che utilizzano questo 8 e questo 14%, negli anni si è migliorato, si è reso più efficiente supportando questo 22%, si è implementato in hardware per essere ancora più veloce e sono state create delle schede apposta che fanno questo specifico lavoro. È stato previsto che trovi delle sessioni generate con quella parte di codice sempre usato. Quello che invece fa il progetto SniffJoke è un programma che si installa su il proprio client. Il proprio client, quindi il proprio computer con Linux in questo momento perché è un prototipo, quindi solamente Linux è il sistema supportato, anziché utilizzare l'8%, utilizza il 90% delle possibilità di uno stack TCP/IP. Utilizzando questo 90% causa che lo sniffer non riesce a dare il senso che dovrebbe dare a buona parte di questi pacchetti. Le intercettazioni nell'atto pratico vengono confuse e rese non utilizzabili se vengono prima taroccate, modificate con SniffJoke, che non è che sta iniettando dei pacchetti illegali o specifici discriminatori per cui possono essere tolti. Sono pacchetti tutto legittimi, previsti dagli stack TCP/IP, solo che fanno parte di quella parte di opzioni che normalmente non viene utilizzata. In pratica, quello che fa questo programma, sfruttare differenze, oltre che sfruttare queste parti di opzioni non correntemente supportate, sfrutta anche differenze di sistemi operativi. Perché non è che basterà uno sniffer, una volta che c'è il SniffJoke consolidato, dire ok, mi adeguo, supporto non più solamente il 22% delle opzioni, supporto il 95%, quindi tutto funziona. Il fatto che utilizzi anche differenze che c'è di comunicazione tra un computer Windows e un computer Linux e un computer Windows NT, che è lievemente diverso, causa che uno sniffer multigigabit, quindi che deve analizzare una quantità di traffico enorme in un secondo, debba fare delle assunzioni o fare delle simulazioni dicendo se questa macchina è Windows, come si sta comportando, come devo interpretare questi pacchetti. Si mette uno sniffer in delle condizioni di ambiguità. Ambiguità significa che lui non saprà se dato che sta transitando deve registrarlo o deve ignorarlo. Abusando forzatamente di questa condizione abbiamo una certezza matematica che non riesca a riconoscere con correttezza quello che succede. Quindi non c'è la garanzia che il pacchetto che sta transitando, che viene intercettato nel mezzo del suo percorso, arrivi effettivamente a destinazione. Sfrutta anche questo tipo di caratteristica. La voce, quella intercettata telefonicamente, nelle indagini è vista come un dato biometrico. Di conseguenza, oltre che avere un contenuto, ha anche una caratteristica che è il proprietario della voce. Facciamo un esempio pratico. Se in un bar in cui c'è una possibile infiltrazione mafiosa, nel retro viene installata una microspia ambientale, un microfono, può essere che delle persone che stanno parlando danno delle informazioni utili agli investigatori, loro dovranno riconoscere chi sono i proprietari di queste voci, così da contestualizzarle. La voice forensic cerca di dare il volto a questa voce. Indipendentemente dal volto della voce c'è anche il contenuto, quindi se non si conosce chi è stato a dire una certa cosa, ma l'informazione è stata mettiamo una bomba in Piazza del Duomo, indipendentemente da chi l'ha detta, manderanno le persone proposte a evitare che questo succeda. Invece, nelle intercettazioni telematiche, non c'è questa parte biometrica univoca della persona che ha la voce, perché è sostituita dall'indirizzo IP, che per sua stessa definizione non è un dato biometrico. Se i contenuti fino a prima che SniffJoke cercasse di scardinare questa equazione erano comunque certi, una cosa intercettata era quello che effettivamente ha transitato, ora invece si vuole dimostrare che non è più neanche così, che la parte di dato che si sta intercettando potrebbe non essere vera. Ora concludo, gli obiettivi del progetto è quindi rendere la Deep Impact Inspection meno scontata e meno proficua, perché alle stati attuali, per fare analisi del traffico degli utenti, per fare raccolta di dati o per fare attacco a delle reti, l'analisi del traffico è uno degli meccanismi più semplici e immediati. Evidenziare la differenza legislativa e concettuale tra intercettazioni telefoniche che si basano su reti chiusi, protocolli chiusi, e quelle telematiche che si basano su reti globali, protocolli aperti e software libero, e sostenere queste argomentazioni in contrasto alla DPI come metodologia del dire se applico del controllo ho più sicurezza in cambio della privacy, ma tutto sommato posso accettare questo tipo di scambio, che è lo scambio che si vuole cercare di scardinare dopo che gli effetti di paura diffusa hanno in qualche modo convinto che è possibile. Questi sono i prossimi passi del progetto SniffJock, che da prototipo vuol tirare fuori dei dati scientifici e crescere come progetto. Grazie, ho terminato.